the trees. Find the girl if you can. Come closer and see. See into the dark. Just follow your eyes. Just follow your eyes into the trees.
Piacciono molto, soprattutto se le code le ho fatte io. Questo è un remix che ho fatto a Madaschi nel 1999, quindi diciamo praticamente il Pleistocene, e che non è mai uscito perché si doveva fare un album di remix e poi non è uscito. L'album di Madaschi era comunque quello dove c'è una cover di A Forest dei Cure, di cui ho fatto un remix. Quindi questo è il remix della cover. Ed è uno dei miei remix a cui voglio bene. Un giorno mi piacerebbe metterlo da qualche parte, per esempio a Sergio Messina Racconta Cose. Spero che stiate bene. Giornata molto molto faticosa, veramente oggi giornata difficile. Quindi voglio parlare di un argomento a cui voglio bene, nel senso che diciamo vorrei raccontarvi un piccolo flirt urbano. un piccolo innamoramento, non tanto piccolo, poi alla fine mi ci sono, diciamo, ci sono andato a vivere con una città, e questa città è Milano, con cui ho una relazione molto strana. Tra l'altro mi fa piacere vedere tra i presenti Painé, che è una delle persone che ho conosciuto nella primissima momento che sono arrivato a Milano, nel forse entro il primo anno, anzi sicuramente entro il primo anno nel quale ho abitato a Milano. E volevo raccontarvi com'è successa questa cosa, come mai sono andato a vivere a Milano, e soprattutto senza, diciamo, io sono romano, sono andato a vivere a Milano nel 90, quindi sarebbe ridicolo se io adesso mi mettessi a fare l'elogio della vecchia Milano, perché io la vecchia Milano non la conosco, non conosco nessuna parola milanese che non sia in sci, e quindi non sono, diciamo, in grado di produrre tutta quella cosa, la vecchia Milano, i gufi, gli annacci, Gabber, Dario Fo. Perché io arrivo a Milano alla fine di questa roba qua, e il mio innamoramento non c'entra una mazza con questo tipo di idea di Milano, i Navigli, le vecchie osterie, quelle, insomma, vabbè. Io arrivo a Milano, vabbè, ero stato un paio di volte a Milano nella vita, una volta, non so, verso i 14, e poi un'altra volta verso, non so, i 22, 23, vi avevo anche raccontato la storia del mio passaggio drammatico a Milano, e devo dire che non è che mi avesse colpito particolarmente. Cioè non avevo colto lo spirito, anche perché probabilmente non avevo conosciuto nessun milanese, non avevo avuto, cioè ho visto la città che ha una sua Piacenza, però insomma non è una città che ti assale come, non so, Napoli, tanto per parlare di città che non sono, diciamo, né mie né vostre, o forse vostre, ma insomma sicuramente non mie, anche se ho avuto una lunga storia d'amore anche con Napoli, che magari una volta vi racconto. E Milano ci arrivo per via di una data che mi è capitata a Piazza Santo Stefano, organizzata all'interno di un festival organizzato da Radio Popolare. Quello è stato il mio primo arrivo a Milano, e devo confessare che è stata un'esperienza strana, nel senso che io ho fatto un po' di concerti, ho fatto Radio Gladio come fosse a gennaio, e qui siamo in estate, era un'occasione estiva, e all'aperto, e arrivo a Milano e per la prima volta nella mia vita incontro gente che aveva già sentito qualcosa che avevo fatto, cioè Radio Gladio, prima di conoscermi. Questo per me era un'esperienza completamente nuova, nel senso, non completamente nuova, perché avevo fatto altri concerti fuori da Roma, quindi senza solo lo stretto giro degli amici. Avevo la percezione che questa cosa avesse circolato un po', però effettivamente, diciamo, Milano, ecco, diciamo, non è esattamente, no? È un posto dove uno arriva anche con un certo timore, è pur sempre Milano. Diciamo, al di là dei cliché della capitale morale, il posto dove si fa il PIL, il posto dove c'è l'industria musicale, ecco, diciamo, è un posto dove succedono delle cose. E questa cosa un po', devo dire che un po' mi ha leccato il lobo dell'orecchio, nel senso che, appunto, se non ti è mai successo nella vita, c'hai 30-31 anni, quindi non esattamente 19, e ti succede questa cosa qua, un po' ti fa piacere, cioè la città, diciamo, la guardi con uno sguardo diverso. Il secondo indizio che c'era qualcosa di interessante a Milano, non esattamente il secondo, perché poi nel frattempo ero passato da Garigliano, di cui poi vi parlerò, però in realtà la seconda volta che ho avuto questa percezione, accoppiata all'idea che forse questo aveva qualcosa a che fare con Milano, è stato il mio primo concerto in Conchetta, che è avvenuto, non so, 4 mesi dopo il mio concerto a Piazza Santo Stefano. E quel concerto è stato molto speciale, nel senso che quello è stato il mio battesimo in un universo molto complesso e molto non ovvio, molto inusuale, che è, o forse dovrei dire che era, una certa scena alternativa milanese. Conchetta è un posto molto speciale dove collidono, o forse dovrei dire collidevano, un sacco di energie diverse. Quindi c'era Primo Moroni che aveva la libreria La Calusca, quindi questo luogo storico di movimento, memoria del movimento, eccetera, eccetera. Però poi ci stavano pure Gomma, Raff Valvola, Filopat, La Rosi e tutto il variegato mondo dei cyberpunk, che convivevano con Primo naturalmente su una base di una forte comunanza ideale ma anche culturale. Poi però c'erano i milanisti tatuati, che erano un'altra zona culturale di Conchetta, molto rappresentata, simpaticissimi. Tra le persone a cui ho voluto più bene lì dentro ci sono quelli che appartengono a questa categoria, che stavano lì dentro con la testa, diciamo, in un'idea di stile di vita alternativo forever, cioè io sto qua perché io appartengo a questo universo di strada, di, non so come dire, di tifo, di, mi viene da dire di popolo, ma non vorrei, diciamo, che equivocaste. E beh, sono quelli più radicali, più estremi, più tatuati, più pirsati, ma anche più intensi, più amici, più vogliosi di fare bordello. Quelli là ne conoscete un po' tutti quanti, e se non li conoscete non sapete cosa vi perdete. In Conchetta c'era uno zoccolo duro di questa gente che però naturalmente conviveva, forse non esattamente in armonia, ma in armonia con i cyberpunk da un lato e la libreria Primo Moroni e quella identità. E poi c'erano tutti quelli che, diciamo, riconoscendosi in questo triangolo, animavano questo posto che era ed è tuttora fortunatamente Conchetta, che rimane uno dei rifugi per me quando vado a Milano, nel senso che è un luogo amico, è un luogo dove io incontro delle persone a me simili. Il primo concerto in Conchetta è stato divertente per me perché da un lato i milanisti tatuati che mi pigliavano per il culo, mi chiamavano signor Radio Gladio, cioè c'è stata questa dinamica per tutta la serata. Ma poi perché mi sono reso conto che in quel contesto il mio lavoro, alcuni aspetti del mio lavoro venivano colti. Altri forse no, ma quegli aspetti che venivano colti erano aspetti che non venivano abitualmente colti. E naturalmente il mio spettacolo, chi l'ha visto se lo ricorda, era uno spettacolo che cambiava dovunque si trovava. Quindi se ero alla Galleria Arte Moderna c'aveva un suo acchitto vagamente arte modernato, se stavo in Conchetta prendeva una piega lievemente diversa, e naturalmente quella sera ha preso una piega che poi ha mantenuto per un bel po', diciamo, un po' più di cabaret, come diceva qualcuno a quell'epoca. Quindi questo mi ha spinto a approfondire, e naturalmente ho immediatamente scoperto di avere una enorme affinità con il genius loci milanese, con la mente del milanese, e cioè che in cima alla piramide delle attività umane la più nobile è il lavoro, e che è un'idea che ho sempre avuto. Sono amico di gente che ha idee completamente diverse, che io naturalmente rispetto totalmente, però diciamo io respiro, mangio, faccio quello che devo fare e poi lavoro, diciamo, ecco, questo, la mia vita funziona così. Quindi trovarmi in un posto che feticizzava totalmente il lavoro era interessante, e naturalmente questo tipo di feticizzazione era molto conduttivo di lavoro. Quindi te c'hai un'idea e trovi immediatamente due persone a cui raccontarla, che a loro volta la raccontano altre due, e poi magari si incontra una persona e succede qualcosa, e molte delle cose che ho fatto a Milano sono successe in questa maniera. Quindi è un posto dove se tu hai una buona idea puoi, hai molte modalità per farla diventare una cosa che poi effettivamente esiste. Vorrei poter dire la stessa cosa di tutta Italia, nel senso che per ragioni diverse, sia al nord che al sud, per motivi completamente diversi, ma in alcuni casi altrettanto, diciamo, pressanti, questo procedimento non è così fluido. Milano sicuramente in Italia è il posto dove questa roba qui è più fluida. Poi ovviamente oggi con internet è cambiato tutto, ma all'epoca c'era molto questa cosa. Quindi identificavo Milano con questo feticismo del lavoro. Milano stessa era molto diversa, molto profondamente diversa, nel senso che, diciamo, gli hipster non ci stavano, o forse se ci stavano eravamo noi e non ce ne accorgevamo, però eravamo veramente, diciamo, no, nel senso che definire per esempio quelli di Conchetta degli hipster è molto complesso, ecco. Quindi diciamo non ci stavano, c'erano era una curiosa Milano, quella dei primissimi anni 90, perché era ancora un pochino da bere, perché naturalmente gli anni 80 erano finiti solo da molto poco, però naturalmente c'era stata già la botta, stavano arrivando le progressive botte di Tangentopoli, quindi naturalmente poi è arrivata l'amministrazione della Lega, cioè ci sono stati, diciamo, alcune questioni politiche molto importanti, però in realtà Milano era ancora un po' da bere nella vita, nella feel della città, il modo in cui la città si sentiva, e aveva ancora, e sarebbe rimasto per poco e non lo rimpiango, nel senso che capisco perché questa roba è finita, c'era ancora un universo di vintage dell'epoca industriale, cioè degli anni 60 e 70 per capirci, fatto di botteghe, ristorantini, piccoli ferramenta assurdi con dentro l'ultima fornitura che gli era arrivata nel 78 e ancora campavano vendendo lucchetti prodotti negli anni 50, non lo so, era veramente un posto assurdo, pieno di posti inspiegabili. Il mio preferito dei posti inspiegabili milanesi è una incredibile bottega labirinto che c'era nella zona Isola, un po' verso Garibaldi, che vendeva articoli africani di ogni genere. Painese la ricorda sicuramente, ed era un posto in cui si entrava, si scendeva ed era un labirinto di ninnoli, mobili, pelli di animali che lo sa solo Dio, probabilmente coronavirus nascosti in ogni angolo. Era veramente un posto assurdo dove potevi andare lì e uscire con 3 denti di cammello in tasca, perché vendevano i denti di cammello. Quindi un posto, no? Wow! Che succede? Che ci facciamo qua? I riti voodoo? Che, no? Il core business era la bigiotteria, ma appunto poi c'era una quantità di altra roba, dagli strumenti musicali ai mobili. Milano era un posto ancora molto irrisolto da un certo punto di vista. Era una città presa in mezzo. Quindi da un lato naturalmente c'era il nuovo che spingeva, però non spingeva ancora tanto. Quindi c'erano, per esempio, io abitavo in Garigliano, che era una delle 2 African Oriental Craft, grazie Painé. C'erano 2 case occupate all'isola, piuttosto, diciamo, di medie dimensioni, non palazzoni occupati, ma insomma case occupate da, diciamo, una 15ina di persone ognuna. Io ho abitato in Garigliano, sono stato ospite in Garigliano per molti mesi. L'altra casa era Pergola, nel basement di cui si è fatta la storia sicuramente del reggae, del ragga, ma anche dell'hip hop italiano. C'era questo posto che si chiamava Bomboclat sotto Pergola, dove ci sono state feste DJ set durante gli anni 90, assolutamente era proprio uno dei posti belli dove andare in quel periodo, e naturalmente abitare a 50 metri da loro era molto piacevole. L'isola, che oggi è hipsterizzatissima e ogni metro quadro costa molte migliaia di euro, all'epoca c'aveva le case abbandonate, un intero palazzo abbandonato che a un certo punto abbiamo perfino cercato di occupare, C'era la Stecca degli Artisti, che era questo posto assurdo, ancora di vecchie botteghe, di vecchi fabbri, di vecchie botteghe artigianali, ma veramente vecchie, archeologia industriale, che stanno più o meno dove adesso sta il palazzo, il Bosco Verticale, quella roba lì. Quindi c'era questo stranissimo mix di anni 80, archeologia industriale e questo nuovo che era evidente che stava avanzando. Un altro buon esempio è Chinatown, che all'epoca assolutamente esisteva, ci andavi e c'erano le botteghe cinesi, ma non era la Chinatown, diciamo in qualche maniera disneyficata di oggi, dove tu arrivi e la prima cosa di cui ti accorgi è che sei a Chinatown. All'epoca tu arrivi a Chinatown e la prima cosa di cui ti accorgevi è che minchia, qua ci stanno le insegne in cinese. Però non, appunto, poi collegavi naturalmente che stavi a Chinatown, però non era disneyficata come oggi. Si mangiava con veramente con pochi soldi all'isola, quindi c'era ancora questa idea della trattoria per muratori, non esisteva il concetto di all you can eat, fortunatamente. Quindi, diciamo, io arrivo a Milano, ho questo posto letto privilegiato in Garigliano, dove ci stanno un sacco di musicisti, dove succedono un sacco di cose, dove vicino c'è Pergola, all'isola, che era un quartiere comunque molto operaio, proletario, con ristoranti economici, eccetera, eccetera. In un mondo di gente che conosceva il mio lavoro, che era appunto all'interno di un perimetro che andava da un lato da Radio Popolare all'altro ai Casino Royale, dall'altro a Conchetta e poi subito dopo dall'altro a Elio e le Storie Tese. E naturalmente quando scattano questo tipo di liaison, il mio manager era lo stesso manager di Elio e le Storie Tese, l'attuale manager di Elio, e siamo amicissimi, ci siamo appena mandati delle email, naturalmente diciamo entri in una dinamica per cui alla mappa della città si sovrappone una mappa della produttività, una mappa del lavoro, una topografia dell'occupazione, le case discografiche, gli studi di registrazione, quei posti che sono studi di registrazione ma anche grandi luoghi di smistamento musiche come le officine, lo studio di Mauro Pagani, come è stato per un certo periodo lo Psycho, lo studio di Claudio Dentes, che era lo studio dove sono stati registrati tutti i dischi dei primi, quelli diciamo roboanti di Elio e le Storie Tese. Quindi naturalmente una volta arrivato a Milano mi si è immediatamente creata questa topografia che in qualche modo mi ha fortemente legato a questa città, nel senso che era una città dove io in molti modi e in molti luoghi diversi avevo modo di fare quello che faccio io, e cioè lavorare. L'ultimo capitolo di questa cosa qua arriva dopo, diciamo, una decina d'anni almeno dal mio trasferimento permanente a Milano, quando a questo punto avevo una vita relazionale che naturalmente includeva Painé e un sacco di altra gente. Nel 2005 arriva lo IED. Quando arriva lo IED, naturalmente il legame con Milano in qualche maniera si cementifica, perché diciamo contribuisco alla creazione del corso di sound design, ne sono coordinatore per 2 anni e ne sono insegnante da allora, quindi chiaramente questo è il motivo per cui non abito in Perù ma abito in un posto che sta a 73 chilometri di macchina da Milano, perché Milano è rimasto un polo di attrazione. E non ci abito più, ho abitato in altre città, ho conosciuto città più comode, Amsterdam, ho conosciuto città più drammatiche, Napoli, ho conosciuto città più noiose, almeno quando ci abitavo io, Roma, e devo dire che pur avendo conosciuto piuttosto bene sia Chicago che Los Angeles, Milano rimane, soprattutto la Milano di quando io sono arrivato a Milano, 35 grandi squat, diciamo squat pubblici, luoghi dove si poteva andare a suonare, eccetera, eccetera, e una quantità infinita di case occupate, una scena alternativa gigantesca. Devo dire che nessuna delle città in cui ho abitato, incluse quelle più blasonate, tipo Amsterdam, mi ha dato la stessa impressione. È possibile che sia perché nel frattempo sono passati molti anni, però secondo me c'è dentro qualcos'altro. Quindi io, diciamo, se dovessi scommettere su una città, e non amo più tanto le città, comunque, malgrado tutto, credo che rimarrebbe Milano. E dopo questa sviolinata per Milano, ops! No, non devi partire così, mi devi prima far fare il DJ Fico che dice e allora ci vediamo domani sera, mi raccomando state saldi, tutto bello, tutto bene, non fate del male alla mia famiglia, e poi parte Ice Cube.
To the preacher man, but are you talking to me? I can't hear you with a mouth full of pig's feet. Thighs shouldn't eat the swine flesh. Your body is a mess, but you're blessed with the Father, Son, Spirit, and the Holy Ghost. But my whole neighborhood is comatose, looking for survival. The devil made you a slave, and he gave you a Bible. 400 years of getting our ass kicked by so-called Christians and Catholics. But I'ma watch him burn in the fire. See, I'm a G, that's why I ain't in your choir. Cause I see, cause I know, the church ain't nothing but a fashion show. Get the devil to a 187 and they won't call me a nigga when I get to heaven. You're waiting for the devil to come from the ground, clown. Take a look around. Just look at the cross that the priest is holding. A beast in sheep's clothing. But I'm rolling with that knowledge of self. Cause heaven ain't just wealth. So Mr. Preacher, if I couldn't pay my tithe, do I have to wait outside? White man, please take another look. Cause we couldn't be reading out the same book. Cause you's a crook. I'm a brother. King James had sex with his mother. Is that your addition? Is that your religion? Black man, you gotta make a decision. Cause God is coming on day number 7, and they won't call me a nigga when I get to heaven. Same white man that threw me in a slam, he bombed the church in Alabama. So if I cock the hammer, God won't mind if I have to kill the human swine. Cause God is a killer from the start. Why you think Noah had to build his ark? And God is a man from his feet to his hair. That's why you say amen after each and every prayer. I just stare at the church man, spending more money on the church band. But Elijah's got a plan. Got the white man screaming, damn that Farrakhan. Cause one day these babies are uprise. Much more than bow ties and bean pies. Kicking knowledge at the 7-Eleven. And they won't call me a nigga when I get to heaven.
to lay down. Back away from struggle.